Apriamo quindi il capitolo carcere e iniziamo con qualche contributo, con il primo contributo in realtà arrivato a margine della puntata di lunedì scorso, un contributo che ci serve per descrivere la situazione di Marco Bondavalli, un uomo detenuto a Parma con gravi problemi di salute, ma sentiamo appunto che cosa ci raccontava lunedì scorso la sorella di Marco.
Non ho belle notizie. Praticamente Marco è grave in questo momento, ha una candida al sangue, nonostante gli antibiotici e tutto non riescono a far scendere la febbre. La dottoressa oggi mi ha detto che dobbiamo solo sperargli bene, ma non sa. Mi ha anche detto che Marco ha i globuli bianchi 800, quindi deduco che diventerà immunodepresso. E nonostante tutto, io stamattina devo arrivare a vedere due agenti che, come al solito, non hanno la mascherina. C'è il Covid dappertutto e a loro non gliene frega niente. Quando Marco mi ha detto tranquillamente vai giù e denuncia, la risposta di uno di loro è stata: ti facciamo un rapporto. Ma io dico, ma dove viviamo? Ma dove viviamo? Comunque non so se lo portiamo a casa vivo, te lo dico, ormai non ho più nessuna speranza. Oggi poi con quello che mi ha detto la dottoressa, che lei è sempre molto quella che dice no, non si preoccupi così, oggi mi ha detto è grave.
Questa era la situazione. Lunedì scorso c'è un aggiornamento, per fortuna una piccola, quantomeno parziale, buona notizia che ci arriva dallo sportello di supporto psicologico. Ecco, ve la faccio ascoltare.
Un caro saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici, uno speciale saluto per chi fosse in ascolto dal carcere. Vorrei fare un breve aggiornamento sulla situazione di Marco Leandro Bondavalli, che da venerdì gli sono stati concessi finalmente gli arresti domiciliari presso l'ospedale del carcere di Parma.
Ecco, insomma, direi che anche in questo caso è abbastanza evidente che senza gli sforzi, senza le pressioni, senza la visibilizzazione di questa storia, molto probabilmente sarebbe finita in modo diverso, come tantissime altre storie di abbandono sanitario in carcere con esiti letali. Diciamo che in questo caso non potevano più far finta di non sapere. Non potevano far finta di non sapere, come per la morte di Matteo Concetti. Proseguiamo appunto con qualche aggiornamento sulla morte di Matteo, o meglio sulle reazioni suscitate da questo altro suicidio annunciato, come quello di Fabio Romagnoli, di cui abbiamo parlato lunedì scorso, e di chissà quante altre persone che vengono tenute in carcere, magari nelle aree più invisibili, invivibili e nocive delle strutture detentive, come le sezioni di isolamento, nonostante un rischio suicidario conclamato o addirittura direttamente espresso dai familiari di persone come Matteo. Matteo aveva affermato che non avrebbe retto in quelle condizioni, che aveva intenzione di suicidarsi qualora fosse stato riportato in isolamento. Cercheremo di sentire lunedì prossimo la mamma di Matteo, che in questi giorni ha ribadito oltre alle affermazioni di suo figlio, che le aveva appunto esplicitamente detto che si sarebbe ammazzato se lo avessero riportato in isolamento, oltre alle segnalazioni effettuate e riportate ai carcerieri di Matteo del suo rischio suicidario, anche un altro fatto importantissimo, ovvero che al figlio, a Matteo, fosse stata modificata la terapia psicofarmacologica con cui affermava di trovarsi bene nella comunità terapeutica dove era precedentemente ricoverato. Quindi rendiamoci anche conto del ruolo della psichiatria penitenziaria in questa vicenda, non solo il carcere come discarica psichiatrica, ma anche il ruolo delle somministrazioni, dei cambi di terapia che, come abbiamo visto negli anni, possono portare ha per esempio inspiegabili arresti cardiocircolatori in ragazzi di magari 20 anni senza alcuna patologia pregressa o, come in questo caso, a forme di vera e propria induzione al suicidio. A proposito della morte di Matteo Concetti, ci ascoltiamo ancora un contributo dallo sportello di supporto che introduce un altro aspetto di questa storia che andremo ad approfondire.
Il garante dei detenuti, Giancarlo Giulianelli, ha emesso dichiarazioni scioccanti affermando che non si poteva prevedere il suicidio di Matteo Concetti, dato che non era considerato a rischio. Come sportello di supporto psicologico per coloro che sono stati colpiti dal carcere e come associazione Iaraia, ci scontriamo con l'incomprensione di tale affermazione. Matteo, affetto da problemi psichiatrici con un precedente tentativo di suicidio, ha continuato a essere a rischio, specialmente dopo aver espressamente detto che al suo ritorno in isolamento si sarebbe suicidato. Perché la richiesta di aiuto non è stata presa in considerazione? La manifestazione di solidarietà da parte del garante agli agenti in questo contesto ha suscitato ulteriori dubbi sulla conoscenza e sulla priorità data alla sicurezza del detenuto. E con questo ci salutiamo, un caro abbraccio a tutti i detenuti e alle detenute e una presta libertà.
Ecco, in questo commento si segnala il ruolo non solo cosmetico, come spesso accade nella funzione che occupano i garanti delle persone private della libertà, ma addirittura di coadiuvante, di facilitante da parte del garante della Regione Marche, garante dei secondini, più che garante delle persone private della libertà. Ecco, a questo proposito si è tenuto un presidio sabato scorso, sabato 13 gennaio 2024. Ho cercato di contattare compagne e compagni di Edizioni Malamente che hanno organizzato questa mobilitazione. Non sono riuscito a trovare una diretta per questo lunedì. Vi leggo quindi il comunicato di indizione di questo presidio, che mi sembra un contributo molto importante. Verità e giustizia per Matteo Concetti, presidio davanti all'ufficio del garante per i detenuti delle Marche. Matteo Concetti era un ragazzo troppo giovane per morire nel carcere di Ancona questo 5 gennaio 2024. Ha avuto l'amaro primato di essere il primo suicida in carcere dell'anno. Ogni anno le prigioni d'Italia inghiottono almeno 80 persone. In carcere il suicidio è 20 volte più probabile che tra la popolazione libera e questi numeri non accennano a diminuire. Matteo doveva e poteva avere non solo un'altra opportunità nella vita, ma proprio un'altra vita rispetto alla miseria e alla sofferenza in cui il sistema nel quale viviamo relega spesso le persone giovani. Invece di ricevere cure, Matteo era diventato uno dei 60.166 detenuti e detenute nelle carceri italiane, uno dei 350 detenuti di Montacuto a fronte di 250 posti sulla carta. Era etichettato come una persona con disturbi mentali e dipendenze patologiche e per questo forse è stato trattato peggio di altri, per avere un giorno ritardato di un'ora e rientro a casa dopo il lavoro mentre scontava le cosiddette misure alternative, è stato messo in carcere e qui, per un atto di disobbedienza ai carcerieri, è finito in cella di isolamento. È noto come all'aumento delle diseguaglianze sociali e della violenza strutturale dei rapporti sociali segue un aumento del numero delle persone detenute e un peggioramento delle loro condizioni di vita. Non vogliamo più misure alternative, né una semplice riforma del sistema carcerario. Vogliamo radicali alternative sociali alla repressione. Difendere la memoria di Matteo Concetti significa difendere la libertà e la dignità di tutti noi. Di fronte al partito neofascista che governa la nostra regione e il nostro paese e che vuole estendere la carcerazione, costruire più prigioni, dare più potere alla polizia, noi diciamo no. Chiediamo le dimissioni del garante dei detenuti Giancarlo Giulianelli, incapace di dire la verità su questa storia, incapace di difendere i diritti di chiunque, nominato dalla politica regionale. Questo appunto è il testo di indizione del presidio, dal quale è stata ribadita non solo appunto una critica al carcere nel suo insieme, cosa non scontata, ma anche la richiesta appunto di dimissioni del garante. Torneremo sulla storia di Matteo Concetti, spero lunedì prossimo, in compagnia della madre.